Siamo all'inizio del Daf Vav Amud Bet, siamo all'inizio di pagina 6b, proprio alla prima riga dove vedete i due punti Amar Ravin. Allora, stiamo trattando, ricordatevi nella lezione precedente, di una serie di insegnamenti relativi alle tefillot, relativi alle preghiere. L'ultimo insegnamento che abbiamo ricordato nella lezione precedente è legato a questo insegnamento dei tefillin di Kadosh Baruch Hu, del fatto che Kadosh Baruch Hu stesso metterebbe i tefillin. Allora riprende la Gemara con un altro insegnamento degli stessi maestri, Amar Ravin bar Ravada, Amar Rabbi Yitzhak, ha detto Ravin, figlio di Ravada, a nome di Rabbi Yitzhak. E ricordiamo, spesso avviene che la Gemara porta degli insegnamenti in serie partendo da colui che insegna, ovvero già che ti sta insegnando qualcosa del rabbino X, continua a insegnarti altre cose che lui ha detto. Allora, un altro insegnamento di questa serie di maestri: Kol arragil la volle vet a Knesset, ve lo va yom echad, chiunque è solito venire al vet a Knesset e non viene un giorno, a Kadosh Baruch Hu mashil bo, il Signore, il Dio, il Santo benedetto gli sia, chiede di lui, chiede com'è che non è venuto, c'è Nehemar, come è detto nel libro di Isaia al capitolo 50 verso 10, Mi bachem ire Hashem, shomea bekol avdo, asher alach hashechim ve'en noga lo. Il verso lì continua, Iftach b'shem Hashem v'ishen deloav. Allora, il senso immediato del verso è: chi è tra di voi che è temente del Signore, che ascolta la voce del suo servo, cioè chi è veramente che teme il Signore come si deve? Colui che cammina nel buio, ovvero colui che ha problemi, che si trova in una situazione di tribolazioni, che non risplende la luce su di lui. E nonostante ciò, così come vi ho detto, il verso continua, egli confida nel nome del Signore e si sostiene sul suo Dio. Il senso immediato del verso è che chi è che teme il Signore? Colui che gli va tutto male e comunque ha fiducia in Dio. Però qui la Gemara intende il verso in maniera diversa, ovvero intende che chi è tra di voi che teme il Signore, chi teme il Signore è colui che è solito andare al Bet HaKnesset, è colui che è solito fare tefillah. E proprio perciò Shomea Bekol Avdo, ovvero il Signore ascolta la sua tefillah. Quando questa persona va adesso nel buio, ovvero non via al Bet HaKnesset, il risultato è che en noga lo, che non c'è splendore su di lui. E infatti dice subito la Gemara, Imrit var mitzvala nogalo. Comunque sia, se è andato, cioè se non è andato al Bet HaKnesset perché è andato a fare un'altra mitzvah, nogalo, comunque risplende su di lui, ovvero che è giustificato laddove è andato a fare una mitzvah. A volte succede, cioè da fare una mitzvah molto presto e la persona non può andare al Bet HaKnesset per quel motivo. Ma se è andato per una cosa facoltativa, per una cosa non così impellente, secondo i maestri qui si parla del lavoro, della parnassà, en lo gnogalo, non c'è splendore su di lui. E così viene spiegato il verso successivo, il seguito del verso, iftah b'shem Hashem, avrà fiducia nel nome del Signore. Ma itama, che cosa se, come bisogna intendere? Mishum di avalleli torbe shemashem ve lo batach, avrebbe dovuto aver fiducia nel nome del Signore e non ne ha avuta. Ovvero, che se la persona non è andata al Bet HaKnesset perché è andata a farsi gli affari suoi, nello specifico è andata a lavorare, avrebbe dovuto aver fiducia nel Signore e che avrebbe provveduto a lui. Ora, questa non è l'apologia del non lavorare, anzi, i Chachamim hanno sottolineato in maniera fortissima il fatto che la persona deve lavorare, deve alimentarsi, e anzi, ci sono tutta una serie di insegnamenti relativi a maestri che dicevano ai propri alunni nei periodi più remunerativi dell'anno di non andare al Bet Midrash, non andare a studiare in maniera da potersi poi alimentare con kavod, in maniera dignitosa e poter avere il tempo di studiare la Torah. Però qui quello che stanno insegnando i maestri è che nel momento in cui c'è da fare tefillah, c'è da fare tefillah. E quindi la mattina, presto, nel momento in cui c'è il Bet HaKnesset, si deve andare al Bet HaKnesset. Il fatto che la persona lavora va benissimo, però a quel momento il suo lavoro deve essere quello di chiedere a Kadosh Baruch Hu di dargli successo nella giornata lavorativa, che evidentemente comincerà di lì a poco. Amar Rabbi Yochanan, ha detto Rabbi Yochanan, Bisha'asha Kadosh Baruch Hu, Ba Bevet HaKnesset, Veloma Sabasara, nel momento in cui il Santo Benedetto gli sia, viene al Bet HaKnesset e non trova lì 10 persone, non trova lì il Minyan, Miyadu Koes, e si arrabbia subito. E Shenemar, come è detto nel libro di Isaia, capitolo 50, verso 2, e qui siamo nello stesso capitolo del verso precedente, Madu Abati Ve'en Ish, Karati Ve'en Noneh. Perché sono venuto e non c'è persona, ho chiamato e non c'è chi risponde. Allora c'è chi chiede, ma come, avevamo appena detto poc'anzi, l'abbiamo visto nella pagina precedente, che quando c'è un Minyan, quando c'è un Bet HaKnesset, la Shekinah, la presenza divina, arriva prima addirittura che si completi il Minyan. Allora come fa Kadosh Baruch Hu ad arrabbiarsi se non c'è Minyan, se è lui stesso che viene prima che il Minyan si formi? C'è chi spiega che qui si tratta dell'ora in cui è stato stabilito di iniziare la Tefillah, ovvero si parla del momento in cui si era stabilito che la Tefillah avesse inizio e non c'è ancora Minyan. Allora è vero che Kadosh Baruch Hu anticipa e viene prima, ma lui aspetta, quando è che si arrabbia? Quando è arrivato il momento di iniziare Tefillah e non c'è Minyan. Questo è un forte invito ad essere puntuali al Bet HaKnesset. Questa è una cosa che io ho imparato da mio nonno Zichrono Livracha, nonno Marcello, che probabilmente non era tra i più assidui frequentatori del Bet HaKnesset, ma quando andava al Bet HaKnesset ci andava dall'inizio. Mi ha sempre insegnato che al Bet HaKnesset ci si va presto. E questo è un importante insegnamento. Quando uno ha un appuntamento importante ci va, è puntuale. Così anche bisogna fare con il Bet HaKnesset, bisogna esserci. Allora, il verso come viene interpretato? Ma tu abati venisci, quindi perché sono venuto e non c'è persona, quindi che manca il Minyan per cominciare. Calati venone, ho chiamato e non c'è chi risponde, non c'è chi possa rispondere Big Dush. Non c'è che possa rispondere in santità, perché tutte le cose legate alla santità, il Kaddish, la Kiddushah, eccetera, in cui bisogna rispondere, in cui c'è il Chazan e il pubblico risponde, non si possono fare senza Minyan. Quindi evidentemente Kadosh Baruch Hu dice la mia presenza è venuta, ma non si può portare a termine quelle cose che sono Kiddushah in santità perché non c'è evidentemente Minyan. Adesso la Gemara passa a una serie di insegnamenti di Rabbi Chelbo a nome di Ravunna. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravunna, Kol Akovea Makom Litfillato, Eloe Avraham Bezro. Chiunque fissi un posto per la sua preghiera, ovvero che prega sempre allo stesso posto, Eloe Avraham Bezro, il Dio di Abraham è il suo aiuto, lo aiuta. Il senso è che chiunque fissa un posto, ovvero chiunque prega sempre allo stesso posto, il Magen Avraham dice all'interno di quattro ammot, ovvero all'interno di quattro cubiti, nello stesso posto, non solo nello stesso Bet HaKnesset, ma nello stesso posto dentro Bet HaKnesset, da qui che ognuno dovrebbe avere il suo posto al Bet HaKnesset, o quantomeno pregare sempre nello stesso luogo, da dove si impara ciò? E adesso lo vediamo subito. Ukshemet Omrimlo, quando egli muore, quando evidentemente si farà il suo sped, quando si farà la sua elogia funebre, quando questa persona morirà, si dirà Hei Anav, guai, peccato per quella persona umile. Hei Hasid, peccato per quel pio. Mital Nidarshel Avraham Avinu, che era un discepolo di Abraham nostro padre. E da dove lo impariamo ciò? Di Abraham Avinu Menalan, di Abraham nostro padre, da dove si impara? De Kavamakom, che aveva stabilito un luogo in cui pregare, di Chtivo, perché è scritto in Bereshit, al capitolo 19, verso 27, Vayashkem Avram Baboker, e si alzò Avram di buon mattino, El Amakom Asher Amad Sham, nel luogo in cui era stato, Amad, in cui era stato in piedi, il verso lì continua dinanzi al Signore. Ven Amida, e il termine stare in piedi, Amida, non significa altro, è la Tfilah, che preghiera, e così anche noi chiamiamo la preghiera, lasciamo essere il cuore della tefillah, della preghiera, la chiamiamo Amida, perché si dice stando in piedi. Allora da dove lo si impara che lo stare in piedi è indice di tefillah, è indice di preghiera? Sheneimar, perché è scritto nel libro dei Salmi, al Salmo 106, verso 30, Vayamot Pinchas Vaipallel. E Pinchas stette in piedi e pregò, e quindi stare in piedi è indice di preghiera. C'è chi chiede tra i Chachamim, ma è possibile che una persona, solo per il semplice fatto, non sappiamo niente di lui, ma solo per il fatto che prega sempre nello stesso posto, sta attento a pregare sempre nello stesso posto, gli si dice che è un discepolo d'Avram Avinu, che è umile, che è pio, chassid, insomma, sono cose importanti. Allora c'è chi dice che dal fatto che questa persona è attenta a un dettaglio della preghiera in maniera così, così forte, da qui si può presumere che egli è altrettanto attento per il resto delle cose. Un'esperienza di Bet Knesset, se posso condividerla, è che questa è una cosa alla quale molti stanno in realtà attenti. Sono molte persone che sono gelose del proprio posto al Bet Knesset. Evidentemente nel Bet Knesset oggi si usa che le persone paghino annualmente per il proprio posto al Bet Knesset, in questo modo fanno anche la mitzvah di sostenere il Bet Knesset, e tutto ciò è molto molto buono. Un po' meno buono è quando succede che delle persone si siedono al posto di altri, magari persone che non hanno un loro posto fisso al Bet Knesset e vengono in qualche modo allontanate dal padrone del posto, e questo avviene soprattutto nelle festività. Allora qua bisogna sempre ricordarsi che qui i Chachamim ci stanno dicendo che è importante pregare al proprio posto, e sicuramente è un merito importante avere il proprio posto al Bet Knesset, ma ciò evidentemente non respinge la mitzvah di non svergognare il prossimo in pubblico, la mitzvah di avvicinare il prossimo e tutto il resto delle mitzvah orizzontali che si hanno nei confronti del proprio prossimo. Allora è importante pregare al proprio posto, c'è modo e modo di farlo, e soprattutto se per fare questo bisogna mettere in imbarazzo o in difficoltà un'altra persona, si perde ciò che si stava guadagnando dall'altra parte, quindi è un punto sul quale bisogna fare molta 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 attenzione. Amara di Felbo, Amar Ravuna, ha detto di nuovo un altro insegnamento di Rabbi Felbo a nome di Ravuna, Ayotzemi Bet Knesset al Yatsia Pesia Gaza. Chi esce dal Bet Knesset non cammini con un passo gas, un passo sia gasa è un passo grande, ovvero una persona fa una pesia gasa quando va di corsa, e questo non è considerato molto educato, e a maggior ragione dal Bet Knesset sembra che se te ne vai larghe falcate significa che stare al Bet Knesset per te era in qualche modo un peso. Allora chi esce dal Bet Knesset non deve andarsene via di corsa. Di chi stiamo parlando? La Gemara ce lo viene a spiegare. Amar Abaye, Abaye ha detto lo amran ella le mepak aval le meal mitzvah l'emirat sheneimar nirdefa la dad ed Hashem. Allora Abaye dice ciò non è stato detto altro che per chi esce, ma per chi entra dentro al Bet Knesset è mitzvah correre, come è detto e nel profeta Oshea al capitolo 6 verso 3 nirdefa correremo e inseguiremo, quindi andremo veloci, la dad ed Hashem, per conoscere il Signore. Allora da qui che quando si va a conoscere il Signore, quando si va al Bet Knesset, ci si va di corsa. Allora, quello che è un passo affrettato e, tra virgolette, maleducato in uscita, perché non si va via dal Bet Knesset di corsa, è invece positivo laddove si va al Bet Knesset, ci si sbriga evidentemente per arrivare in tempo, ma anche per dimostrare il proprio attaccamento alla mitzvah che si cerca di fare prima possibile. Amar Rabbi Zera, ha detto Rabbi Zera, Meresh Chiava Fasena Leule Rabbanan, De Ka Rahate Lefirka Bishabbatah. All'inizio, quando vedevo i discepoli che correvano verso la Derasha dello Shabbat, erano soliti i maestri dare la loro lezione, la loro Derasha di Shabbat. Shabbat è il momento da dedicare allo studio della Torah per eccellenza, e c'era la grande lezione settimanale. Allora dice Rabbi Zera all'inizio, quando io vedevo che i Talmidim si correvano per andare alla lezione, Amina Kamahalian Rabban Shabbatah, io dicevo che i maestri, questi Talmidim, questi discepoli, con ciò trasgredivano lo Shabbat, perché la Pesiah Gassà, la camminata veloce, la corsa, è proibita di Shabbat. Se una delle regole che si imparano nel trattato di Shabbat a pagina 113b, sulla base di un verso di Isaia che dice in Tashiv mi Shabbat regleha, noi lo leggiamo all'inizio proprio della preghiera di Mincha, ovvero se fermi le tue, se fai cessare per lo Shabbat i tuoi piedi. Da qui si impara che di Shabbat non si deve fare un passo troppo lungo, ovvero Shabbat si va pianino. Di Shabbat non si corre. Allora dice Rabbi Zera, quando io li vedevo correre e andare al Bet Midrash, li vedevo andare alla lezione, io pensavo che stessero trasgredendo lo Shabbat. Che van di Shmana le ade Rabbi Tanhuma ma Rabbi Yeshua ben Levi, quando però ho ascoltato ciò che ha detto Rabbi Tanhuma, nome di Rabbi Yeshua ben Levi, che ha detto questo maestro, Leolam Yeruzadam Lidvar Alakha Vafiru Beshabbat, che sempre corre all'uomo per le parole di Alakha, quindi in questo senso per la lezione, Vafiru Beshabbat, e persino di Shabbat, Cenemar, come ha detto, sempre nel profeta Oshea, stavolta al capitolo 11 verso 10, Aharei Hashem Yelehu, andate appresso al Signore, che Ariei Shag, così come ruggisce il leone. Da qui che si deve sempre correre per studiare, persino di Shabbat. Allora, Ananami Raina, anche io a quel punto mi sono messo a correre. Questo è un insegnamento nello specifico sul fatto che si può correre di Shabbat per andare a studiare Torah, ma è anche un insegnamento sul modo dei maestri di mettersi in discussione. Rabbi Zera, che era una persona enorme, un grandissimo maestro, dice prima io guardavo questo atteggiamento dei Talmidim, dei miei compagni e degli altri maestri in maniera negativa, però poi quando ho capito perché lo facevano, anche io ho fatto come loro. E questo è un grande insegnamento, di sapersi mettere in discussione, di sapersi contraddire e soprattutto di cambiare opinioni. Un altro insegnamento in questo senso, Amar Rabbi Zera, sempre Rabbi Zera, Hagra de Pirka Riata, la ricompensa, la parte fondamentale della ricompensa del Pirka, della lezione, cioè la ricompensa per andare alla lezione è la corsa. Quando uno va a studiare Torah, la cosa fondamentale è la corsa, si viene ricompensati perché ci si va correndo. E adesso la Gemara riporta un'altra serie di insegnamenti su qual è la ricompensa, cioè qual è l'elemento per il quale si viene ricompensati per varie mitzvot. Amar Abaye, Hagra de Challa Duhaka, dice Abaye, la ricompensa per le lezioni, che potremmo chiamare le lezioni oceaniche, le Kallah, abbiamo detto come i nostri Yarte Kallah, le lezioni che si fanno prima delle feste in cui andavano, bisognerebbe che ci fosse tutta questa gente anche oggi, in cui andava tantissima gente, la ricompensa per andare a queste lezioni è proprio il duhaka, il fatto che c'è tanta gente che si sta stretti, e in qualche modo il fatto di stare scomodi, il fatto che c'è tanta gente, quella è la ricompensa per esserci andati, è la cosa importante per la quale si viene ricompensati. Amarrava agra dishmata sevara, Rava dice il premio che si riceve per quando ci si occupa di Halakha è per la svara. La svara è il ricercare, l'approfondire, cercare di capire fino in fondo una lezione. Allora, il processo che si fa di studio, l'approfondimento e cercare la soluzione a tutti i costi, quella è la ricompensa ciò per cui si riceve la ricompensa per lo studio. Ma Rabbapapa dice: Hagra de Veitania Shedikuda. E il premio invece che si riceve quando si va in casa di Avelim, in casa di persone che sono in lutto, è per il fatto che si sta zitti. Allora, qual è la cosa fondamentale dell'andare a trovare l'Eterno? Essere capace di stare zitti. Per quello si riceve il premio, non è facile. Amar Masutra, Masutra dice: Hagra de Tanita Silkata. Il premio che si riceve per il digiuno, quando si fa digiuno, il premio che si riceve per la tzedakah che si dà, che si dà. Qui c'è chi dice che il senso è che quando si digiuna, evidentemente è difficile lavorare, allora c'è chi dà la tzedakah a priori perché i poveri possano digiunare e possano permettersi di non lavorare in quella giornata. Questo è un grandissimo insegnamento di Marzutra, che dice che il premio per quando fai tanit è la tzedakah, ovvero non soltanto fare un'opera di autoafflizione, ma soprattutto occuparsi del prossimo. La tzedakah è legata strettamente al concetto di tanit, quindi ogni percorso di Yeshua verso Kadosh Baruch Hu è sì un percorso diretto, individuale tra l'uomo e Dio, ma deve in qualche modo coinvolgere anche gli altri che hanno bisogno. Amar Rav Sheshet dice: Agra de Espeda da Luie. Il premio che si riceve per dire le spede, le leggi funebre, è per l'alzare la voce e quindi in qualche modo toccare le corde del sentimento e quindi far piangere le persone che sono presenti. Amar Ravashi dice: Agra de Vehilule Mile. E il premio che si riceve invece per aver partecipato a un matrimonio è per le parole che si dicono allo sposo per renderlo contento. E qui i maestri dicono che ci si riferisce al fatto che gli si loda la bellezza della kalà, la bellezza della sposa. Allora, qui abbiamo visto una serie di insegnamenti nei quali i maestri hanno voluto sottolineare qual è l'elemento chiave, l'elemento più importante di una mitzvah. Ok, siamo nella parte a tutta pagina dove la colonna si è allargata del tutto, 1, 2, 3, 4 riga dove vedete i due punti, Amar Rav Huna. Amar Rav Huna, Kolam mitpallel achorei beit hakneset nikra rasha. Detto Rav Huna, chiunque preghi dietro al beit hakneset, adesso vediamo subito che significa dietro al beit hakneset, è chiamato malvagio. Sheneimar, come è detto nel libro dei Salmi, al Salmo 12, verso 9, saviv reshaim italakun. Attorno i malvagi procedono. David Amelech direbbe nel verso: i malvagi mi stanno tutti attorno per darmi fastidio. Allora qui il verso viene interpretato che Savim, intorno al Beit HaKnesset vanno i malvagi. Che significa? Amar Abaye, ha detto Abaye, lo amaran, non hanno detto ciò, è la delo ma adar apei leve knista. Non hanno detto ciò, altro per chi non rivolge il suo volto verso il Beit HaKnesset. Aval, però, ma dara pele vekenista, colui che invece rivolge il proprio volto verso il Beit HaKnesset, letlanba, ciò non c'è, non hanno detto ciò. Allora, di chi si sta parlando? C'è chi dice qual è il retro del Beit HaKnesset. Nel linguaggio dei Fafamim, il Pne Beit HaKnesset, il volto del Beit HaKnesset, è la parte, il fondo, ovvero entrando la parte verso la quale si prega. Il retro del Beit HaKnesset è la parte che potremmo dire generalmente alle spalle di coloro che pregano, quindi quella che in molti Beit HaKnesset è l'entrata. Allora, chi è dietro il Beit HaKnesset è colui che sta fuori dal Beit HaKnesset, In questo senso, questo insegnamento si riferirebbe a coloro che, stando fuori del Bet HaKnesset e pregando fuori del Bet HaKnesset, non si rivolgono verso il Bet HaKnesset, e quindi poi verso Eretz Israel, verso Gerusalemme, ma si rivolgono nella direzione opposta. Allora, in questo senso stanno mostrando a mancanza di rispetto verso il Bet HaKnesset, verso Kadosh Baruch Hu, verso Tefilah, ma anche verso il pubblico, perché stanno dando le spalle al pubblico stesso. Allora, coloro che stanno fuori dal Bet HaKnesset, e così spiega Abaye, infatti, si rivolgono comunque verso il Bet HaKnesset, va bene, però se danno anche le spalle al Bet HaKnesset e pregano in un'altra direzione, non va bene. A Ugavra deka mezzalei ahore bekenishta. Una persona pregava dietro al Bet HaKnesset, velo madara pelle bekenishta, e non voltava il suo volto verso il Bet HaKnesset. Cioè, una persona che stava facendo proprio questo. Halaf Eliau Hazie. E è passato Eliau, il profeta Elia, e l'ha visto. Idmilei Ketaya. E si è rivelato a lui come un mercante arabo. Hamarle Kedubar Kaimat Kamemarach. Tu stai davanti al tuo Signore e ti stai comportando come se ci fossero due autorità, perché tutti quanti pregano in una direzione e tu stai pregando l'altra, ovvero tu ti stai davanti al tuo padrone, che sei davanti al Bet HaKnesset, eppure tutti pregano in un senso e tu preghi nell'altro, come se stessi dicendo che ci sono due autorità. Shalaf Satzera Vekatle ha sguainato la sua spada, Elia, il profeta Elia, ha sguainato la sua spada e l'ho ammazzato. Allora, intanto c'è da dire che esistono su questo punto delle versioni diverse, nel senso che ci sono delle edizioni, forse questa era davanti, Rashi aveva una dicitura diversa di questo punto, e anche il Rif, nella quale non si parla di Eliao, ma si parla proprio direttamente di questo mercante arabo. Allora, mettendo Eliao da parte, questo discorsetto verrebbe tutto tra questa persona che pregava in questo modo ed un mercante arabo, senza che Eliao c'entri niente. E comunque c'è invece chi dice che il motivo per cui questa persona è stata ammazzata sulla stanza è per il principio che avevamo ricordato precedentemente, che chiunque trasgredisce le parole dei Fafamim, chiunque trasgredisce un insegnamento rabbinico, è reo di morte. Amar le haum rabbanan le rabbi bibi bar habaye. Ha detto uno dei maestri a Rav Bibi Bar, figlio di Abaye. De Amrella, e c'è invece chi dice Rav Bibi le Rav Nachman Bar Yitzhak, che è Rav Bibi stesso che ha detto ciò a Rav Nachman, figlio di Yitzhak. Mai krum zulut livne Adam. Che cosa significa krum zulut livne Adam? Krum zulut livne Adam è il seguito del verso che stavamo dicendo poc'anzi dei salmi, Saviv Reshaimit Allahun, krum zulut livne Adam. E allora, il senso immediato del testo viene riferito dai commentatori al rapporto che c'è tra la persona e coloro che lo opprimono. In assoluto, coloro che lo opprimono sono i creditori. Allora, Saviv Reshaimit Allahun, i creditori gli vanno attorno alla persona, in qualche modo cercano di ricordargli il proprio debito. Questo è proibito, lo ricordiamo dalla Halakha. Anzi, se una persona ha prestato dei soldi a qualcuno e sa che questo non ha da rendergli, gli è proibito passarli davanti per non svergognarlo, mentre i malvagi ci vanno intorno e lo fanno apposta, e questo provoca, e questo è il senso immediato del termine, kerum, che viene cambiato, che il volto della persona, del debitore, kerum, si cambia, si modifica, zulut livne adam, e ciò viene a lesalzel, zulut viene a rendere poca cosa le persone, in qualche modo vengono umiliate le persone. Questo è il senso immediato del testo, però qui i maestri ci vogliono dire tutt'altro. E la parola kerum viene interpretata diversamente. Amarle helludvarim sheomdim berumoshelolam. Queste sono quelle cose che si trovano berumoshelolam nella parte eccelsa del mondo. Cioè, sono cose enormi, sono cose altissime. Kerum, quindi dalla radice ram, dalla radice eccelso. il senso qui secondo il Chachamim è come la preghiera, ad esempio, che sale verso l'alto, quindi zulut, la parola è diventare poca cosa, è che le persone le mesalzelim, le persone le trascurano, le rendono una cosa di poco conto. E quindi questo verso si riferirebbe allo stesso discorso di prima, perché quando una persona prega in una direzione opposta rispetto al Bet HaKneset e in qualche modo dimostra zilzul, dimostra di trascurare il Bet HaKneset e la Tefillah, sta in qualche modo comportandosi in maniera poco corretta. È una cosa talmente importante la Tefillah e tu la rendi una cosa di poco conto. E un'altra spiegazione dello stesso verso, Rabbi Yohanan e Rabbi Elazar, di Amret Revayu, Rabbi Yohanan e Rabbi Elazar, che entrambi hanno detto che van shenistareh adam labbiriot, panav mishtannot kichrum. Nel momento in cui la persona ha bisogno del proprio prossimo, quindi si trova in condizioni di indigenza, ha bisogno del prossimo, il suo volto si cambia come il krum. Adesso vediamo che significa. Cenemar, come ha detto, kerum zulut livne adam. E subito chiede la Gemara, ma i krum, che cos'è questo krum che cambia, si modifica secondo queste interpretazioni? Chi appa Ravvimi, quando venne Ravvimi da Eretz Israele in Babilonia, Hamar ofechad yesh bichrache ayam, c'è un volatile che si trova nelle città che sono oltre mare, ukrum shemo, e si chiama krum. Vekevan shechama zorachat mitapech lekamma gevanim, visto che il sole sorge, questo cambia colori. Allora la simbologia è che la persona che ha bisogno del prossimo lo aiuti perché si trova in indigenza, il suo volto cambia colore, in qualche modo questa persona prova vergogna. Un altro insegnamento, sempre nello stesso contesto, Rabbi Ami e Rabbi Asi, de Amret Revayu, Rabbi Ami e Rabbi Asi, che hanno detto entrambi, che Illun Nidon Bishnedinin, Eshumai, è come se venisse giudicato con due pene, fuoco e acqua, cioè la persona che ha bisogno che è indigente, che ha bisogno dell'aiuto del prossimo, è come se venisse giudicato con due pene, fuoco e acqua. Cenemar, come ha detto nei Salmi, al Salmo 66, verso 12, Irkavta Enosh Leroshenu, hai fatto cavalcare un uomo su di noi, Banu Baeshumamaim, siamo venuti nel fuoco e nell'acqua. Allora, il verso viene però letto in maniera diversa dai Chachamim, che giocano sulla similitudine che c'è tra la parola Roshenu in ebraico, che significa la nostra testa, e tra la parola Resha, tra la radice Resha aramaica, che invece significa la pressione che fa il creditore sul debitore. Allora, questo verso va letto come che quando abbiamo un creditore sopra di noi che ci opprime, è come se stessimo nel fuoco e nell'acqua. Che vuol dire fuoco e nell'acqua? Vuol dire che questo è spiegato in un'altra parte della Gemara, che la persona che deve saldare un debito e non ha di che saldarlo prima il suo volto diventa rosso e poi diventa bianco, quindi fuoco e acqua, caldo e freddo, in qualche modo si trova in una situazione insostenibile. Torniamo invece al discorso della preghiera, al discorso della Tefillah. Ve'amar Rabbi Chelboa Amar Ravuna, ha detto Rabbi Chelboa a nome di Ravuna, Leolami Adam Zair Bitfilat Mincha, che l'uomo sia sempre attento alla preghiera di Mincha. Sheare Eliau lo nana e la Bitfilat Mincha, perché ecco che Eliau, il profeta Elia, non è stato ascoltato, non è stato esaudito, altro che nella preghiera di Mincha. Quindi stiamo parlando del famoso episodio di Eliau contro i sacerdoti del Baal, che si trova nel primo libro dei Re, al capitolo 18. Il verso che stiamo per citare è il verso 36-37, Ba'i Ba'alot Amincha, e nel momento, nell'ora in cui viene offerta la Mincha, nel momento in cui viene offerta sacrificio, l'offerta del pomeridiana, Vaigash Eliahu Anavi, e si appressò Eliahu il profeta, eccetera, eccetera, e poi Anemi Hashem Anemias, esaudiscimi, signore, esaudiscimi. Allora, visto che Eliahu Anavi non viene esaudito altro che nell'ora di Minha, bisogna stare attenti nella preghiera di Minha, perché è, secondo questo insegnamento, una preghiera estremamente importante. C'è chi spiega che ciò evidentemente non vuol dire che sulle altre tefillot si può non stare attenti. Il criterio è però che la preghiera di Minha, a differenza delle altre preghiere, a differenza di Shachrit, a differenza di Arvit, è piazzata nel centro della giornata, quando l'uomo è ancora impegnato in tutte le sue attività. Allora la mattina prega prima di iniziare la sua giornata, la sera prega alla fine della sua giornata, però la preghiera di Minha è in qualche modo tenuto a liberare del tempo in mezzo alle proprie attività. E allora, da una parte è più difficile, dall'altra è più facile non stare attenti e scordarsene. Allora, in questo senso verrebbe Rabbi Helbon, nome di Ravuna, a dirci: state attenti alla preghiera di Minha. E allora la Gemara interpreta l'insegnamento, interpreta il verso di Eliahu Navi, Aneni Hashem Aneni, no? Saudiscimi, signore, voi saudiscimi, perché due volte Aneni, perché due volte saudiscimi, Aneni Sheteredeshmi Nashamaim, i saudiscimi che scende il fuoco dal cielo, quella era la prova che era stata, il segno che era stato pattuito come prova della veridicità della divinità, che scendesse il fuoco dal cielo. Quindi, dopo che i sacerdoti del Baal evidentemente non erano stati in grado di far scendere il fuoco dal cielo, Eliahu prega che lui invece venga esaudito, e il secondo, esaudiscimi, viene enice lo yomru masek e shafimem, ed esaudiscimi che non dicano che questa è una magia. Allora Eliahu starebbe dicendo, non basta che fai il miracolo, ma fai pure che non dicano che è tutto quanto un imbroglio. Ricordate, all'inizio del trattato avevamo visto come anche Moshe Rabbeinu avesse la stessa paura con i servi del faraone. È un po' una costante: non solo bisogna essere meritevoli e saper meritare il miracolo di Kadosh Baruch Hu, ma bisogna pure saperlo vedere, perché se poi invece si sminuisce ogni cosa, evidentemente non si va da nessuna parte. Rabbi Yochanan Amar, ha detto Rabbi Yochanan, Ach bitfilat Arvit, anche nella preghiera di Arvit, cioè bisogna stare attenti anche per Arvit, Shenehemar, Tikon tefilati ketoret lefaneha, masat chappai min chattare. Sempre nei salmi, al salmo 141, verso 2, noi diciamo questo verso, che va inteso che Tichon Tefilati sia vicina alla mia preghiera, Ketoret Lefaneha, al Ketoret, ma sta scappando in cattare, al Ketoret che viene portato con la preghiera e con l'offerta di Mincha. Quindi in questo verso starebbe a dire che possa la mia preghiera di Arvit seguire l'offerta di Mincha, e quindi bisogna stare attenti anche alla preghiera di Arvit. E come lasciare a questo punto scoperta la preghiera di Shachrit? Rav Nachman Bar Yitzchak dice, Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Ach bitfilat Shachrit. Anche nella preghiera di Shachrit c'è Nehemar, Hashem boker tishmakoli, boker erok lecha ba'atzapeh. Sempre nei salmi, al salmo 5, verso 4, è detto, il Signore la mattina ascolta la mia voce, organizzerò, ma nel senso pregherò te e ti aspetterò. Morale della favola: bisogna stare attenti a tutte le tefillot. Quarto insegnamento di Rabbi Helbo a nome di Ravunna, abbiamo Rabbi Helbo a Ravunna, Kol annehinemi seudat fatan, chiunque goda di un pasto dello sposo, chiunque goda di un banchetto nuziale, chiunque vada a un matrimonio, venome samecho, e non lo rende felice, ovvero chi va a un matrimonio ma non balla e non rende felice lo sposo, non gli loda la sposa, chi va a un matrimonio e non è partecipe della gioia, over bachamisha kolot, trasgredisce cinque voci, Shenhemar, come detto in Geremia, capitolo 33, verso 11, Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Hatan ve Kol Kalla, Kol Omrim Odu Ed Hashem Sevaot. Allora, che significa? Significa che chi va a un matrimonio e non partecipa alla gioia, sta in qualche modo trasgredendo il precetto di far felice lo sposo e la sposa. E che cosa sta trasgredendo? Sta trasgredendo le cinque voci, i cinque termini voce, che sono ricordati in questo verso, in cui si dice la voce della gioia e la voce della felicità, la voce dello sposo, la voce della sposa, la voce di coloro che dicono lodate il Signore nostro Dio. Allora, il verso si riferisce nella profezia di Geremia al fatto che Kadosh Baruch Hu ripristinerà Eretz Israel, perché il verso precedente dice Odi Hamab Yarei Yehuda Uchutzo Gerusalem, ancora si ascolterà sulle colline di Gerusalemme e attorno a Gerusalemme. Allora, così come si ascolterà nuovamente sulle colline di Gerusalemme voci di matrimoni, così Kadosh Baruch Hu, questo sarà il segnale che Kadosh Baruch Hu redimerà il popolo di Israele. Una persona che in qualche modo tralascia la gioia del matrimonio o la rende poca cosa, non si rende conto del senso di redenzione che c'è nel matrimonio, e quindi sta in qualche modo non solo avendo poco riguardo del matrimonio in sé, ma sta avendo anche poco riguardo della profezia di redenzione di Kadosh Baruch Hu. E allora chiede la Gemara, Bihim Samcho Mascaro, se è una cosa così importante, se invece lui lo rende felice, se invece chi partecipa, chi balla e canta davanti allo sposo, qual è il suo premio? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, ha detto Rabbi Yoshua ben Levi, Zochella de Torah Shnitna Bechamisha Kolot, e merita la Torah che è stata data con 5 kolot, così come 5 sono le kolot, le voci dello sposo e della sposa, così anche la Torah è stata data con 5 voci. Shenehemar, così come detto nel 19 capitolo dell'Esodo, nei versi 16 e 19, va i bayom shelishi biot aboker, e fu, sono i versi che si riferiscono al Matan Torah evidentemente, e fu il terzo giorno alla mattina, va i e fu kolot uvrakim, voci e lampi, di Anan Kavedalar, e una nuvola pesante sul montagna, col shofar, e la voce dello shofar, il verso lì continua, Hazak Meod, molto forte, Baikola shofar, e fu la voce dello shofar, Veloimieneno Bekol, e il Signore e il Dio gli rispondeva con la voce. Heni, è proprio così? Vehaktiv Vecolamro in Metacolot, ma è anche scritto dopo, capitolo 20, verso 15, tutto il popolo vedevano le voci, quindi ci sono altre volte che il termine voce è usato. Perché mi dice che proprio 5 volte è usato il termine voci nel dono della Torah? Spiega la Gemara, o tancolot decode matantoravu. Quelle voci di cui si parla qui e tutto il popolo vedevano le voci sono voci che precedono il Matan Torah, quindi questo insegnamento si riferirebbe soltanto alle voci concomitanti con il Matan Torah. Tra parentesi, esistono diverse traduzioni su questo numero di voci del Matan Torah, c'è un altro insegnamento da un'altra parte in cui si dice che le voci sono 7, ma comunque Rabbi Yoshua ben Levi traccia una similitudine tra le 5 voci del versi che si riferiscono al matrimonio e le 5 kolot del Matan Torah, le 5 voci del dono della Torah. E un'altra interpretazione era Biabba Amar, che illu ikriv todà, cenemar nevihim todà bed Hashem. Rabbi Abbau dice è come se avesse offerto un sacrificio di Todà. La Todà è il sacrificio di ringraziamento che si porta quando si è felici, così come è detto che portano il ringraziamento alla casa del Signore. E questo è il verso, è il seguito del verso prima, di Kol Sason ve Kol Simcha, e quindi chi invece rende felice gli sposi e spose è come se stesse facendo un korban todà. Rav Nachman bar Yitzchak amar, che illu banahat mi churvot Yerushalayim, e Rav Nachman a nome di Rav Yitzchak dice, è come se avesse ricostruito una delle, dei ruderi di Gerusalemme, una delle rovine di Gerusalemme, Shenemar, come ha detto, chi ashiv e cevut aretz kevarishon hamar Hashem. E il verso lì continua, perché ha detto, perché io farò tornare il ritorno della terra come all'inizio, così come in antico, ha detto il Signore. Allora, nel rendere felici sposo e sposa, nel concetto stesso di matrimonio, c'è in qualche modo la riedificazione dei ruderi di Gerusalemme. Quando si forma una nuova coppia in Israele, quando si nasce una nuova famiglia ebraica, noi stiamo ricostruendo ciò che i nostri nemici hanno distrutto. Quinto insegnamento di Rabbi Chelbo a nome di Ravuna, ve amar Rabbi Chelbo, amar Ravuna, kol adam sheyeshbo irat shamayim, devarav nishmain, sheneimar sof davar hakol nishma, et Elohim yera. Allora il verso è il verso conclusivo del Coelet, dell'Ecclesiaste, e il suo senso immediato è che sof davar, alla fine di tutto, a kol nishma, tutto è già stato sentito, tutto è già stato già detto, et Elohim ira, lì il verso dice, temi il Signore, osserva le sue mitzvot, perché questo è tutto l'uomo. Però qui il verso viene interpretato da Rabbi Chelbo, nome di Ravunna, come a dire che chiunque ha in lui ira shamayim, il timore del cielo, le sue parole vengono ascoltate, perché sof davar kol nishma, alla fine tutto viene, alla fine della cosa tutto è già stato ascoltato, temi il Signore. Allora, se tu temi il Signore, tutto viene ascoltato. Se tu temi il Signore, se tu sei una persona temente del Signore, che hai raccia mai, quando parli ti ascoltano, quando apri bocca le persone stanno a sentire quello che dici. Mai kisekol adam, che significa allora il resto del verso, poiché questo è tutto l'uomo, amara bi Elazar, ha detto Rabbi Elazar, amara kadosh baruch hu, kol olam kulo lo nivra ela bishvil ze rabbia. Allora ha detto Rabbi Elazar, direbbe il santo benedetto egli sia, tutto il mondo non è stato creato altro che per questo, per lui. Ovvero che il timore di Kadosh Baruch Hu è la summa, questo è tutto l'uomo. Il compito dell'uomo è quello di aver timore di Kadosh Baruch Hu. Amar e Rabbi Abba bar Kahana Amar, mentre Rabbi Abba, figlio di Kahana, dice Shakul zek neged kol olam kulo, questo è pari a tutto il mondo intero, ovvero il valore di questa persona è pari al valore di tutto il resto del mondo. Rabbi Shimon ben Azai, Shimon ben Azai dice Omer Beamrella, e c'è chi dice che invece l'ha detta Rabbi Shimon ben Zoma, kol olam kulo lo nivra e la letzevet lese, tutto il resto del mondo non è stato creato altro che come compagno per lui. Vuole dire che questa persona è talmente importante che tutto il resto del mondo non gli altro che corredo. Da qui noi impariamo l'importanza del timore di Dio. Una persona che ha grazia ma anche ha timore di Dio è in qualche modo la summa della creazione. Stesso insegnamento di Rabbi Chelbo a nome di Ravuna, Ve'amar Rabbi Chelbo amar Ravuna, kol sheyodea bachavero sheuragil liten lo shalom, chiunque sappia che il suo compagno è solito salutarlo, solito dirgli shalom, yadim lo shalom, che gli dica lui prima shalom. Ovvero, se tu sai che una persona ti saluta, sii tu la prima a salutarla. Shenemar, come è detto nei Salmi, al Salmo 34, verso 15, bakesh shalom verodfeu, richiedi la pace, ma in questo senso anche chiedi la pace, domanda la pace, quindi saluta Verodfeu, e insegui, il senso immediato del verso evidentemente insegui la pace, ma qui viene interpretato come richiedi la pace e inseguila, come dire saluta per primo. Behim natanlo, e se l'ha salutato per primo, veloezir, e se il suo compagno l'ha salutato per primo e lui non gli risponde, uno ti saluta e tu non rispondi, nikra gazlan, sei chiamato un ladro, una persona che ruba. Shenehemar, perché è detto, veatem biartem, e voi avete consumato hakerem, la vigna, gezelat e ani bevatechem, il furto del povero è nelle vostre case. Perché proprio il furto del povero è ricordato in questo, cioè perché nel momento in cui non rispondi a uno che ti saluta stai derubando il povero? Perché c'è chi dice che questo è tutto ciò che il povero c'ha, cioè uno che non c'ha niente, l'ultima cosa che gli puoi rubare è il saluto, Questo è un insegnamento veramente profondo dei Chachamim, sulla forza che può avere un saluto, un sorriso. Quando una persona è in ristrettezze, quando una persona ha problemi, problemi di ogni genere, l'ultima cosa che gli si può rubare, quando gli è veramente levato tutto, è quando gli è levato il saluto, quando gli è levato la dignità che questa persona ha. E da qui noi dobbiamo anche imparare al contrario quanto è importante sostenere il prossimo, quanto è importante salutarlo, quanto è importante mostrare un sorriso al proprio prossimo. Bene, fino a qui la pagina Vav the Bet, fino a qui la pagina 6b, se Dio vuole riprendiamo la prossima lezione alla pagina prossima, alla pagina Zain Aleph.